Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Giovedì scorso, 22 gennaio, al Forum Economico Mondiale a Davos, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato lo statuto del Consiglio di Pace, nato per gestire la ricostruzione della striscia di Gaza, ma che nella forma presentata in Svizzera alla striscia non fa alcun riferimento. Decine di stati sono stati invitati, al suo interno però non c'è nessun palestinese, e la sua formazione ha provocato perplessità e critiche anche all'interno del governo israeliano. Mentre si discute di questa nuova iniziativa del presidente statunitense, che per alcuni cerca di costruire una struttura alternativa alle Nazioni Unite, come procede poi la vita all'interno dei territori palestinesi? Per un aggiornamento ci colleghiamo ora con Michele Giorgio, corrispondente del Manifesto da Gerusalemme. Buonasera Michele, ben ritrovato qui su SBS.
E buongiorno a voi.
Iniziamo, Michele, quindi parlando di come è stato accolto l'annuncio del Consiglio di Pace in Israele e in Palestina.
Ma naturalmente tra i palestinesi l'accoglienza è stata molto fredda, al di là delle dichiarazioni del capo del Consiglio Tecnico Palestinese, Ali Shat. Il Consiglio Tecnico Palestinese è una struttura creata dall'iniziativa del presidente americano Trump, scattata appunto tra la fine di settembre e l'inizio d'ottobre dello scorso anno, che ha portato al cessate il fuoco tra Israele e Hamas, e allo stesso tempo ha anche dato il via alla creazione di una serie di organismi che sono appunto il Consiglio della Pace, che è questa struttura di vertice abbastanza simbolica di cui fanno parte i leader mondiali o quelli che vorrebbe coinvolgere Trump, e che è presieduta dallo stesso Trump. Ma poi c'è, cosa importante, anche un comitato esecutivo del Consiglio della Pace che include una serie di rappresentanti di vari paesi che dovranno essere quelli che supervisioneranno, che si occuperanno del monitoraggio delle attività di questo comitato tecnico palestinese, una sorta di governo, chiamiamolo così, di Gaza con pochi poteri, che dovrà gestire la vita quotidiana di Gaza nella speranza che possa ricominciare la ricostruzione vera e propria. Dopo questa lunga ma necessaria premessa, da parte palestinese ci sono state delle reazioni positive da parte del capo del comitato tecnico, Ali Shat, come dicevo, perché a suo avviso adesso comincia il lavoro vero e proprio per poter ricostruire Gaza. Questa cosa però in realtà è molto teorica, perché la ricostruzione di Gaza appare molto lontana, uno perché servono finanziamenti che al momento non ci sono, anche se Trump li sta chiedendo attraverso una sorta di iscrizione al Consiglio della Pace, il Consiglio di Pace. E dall'altro lato c'è la questione che Israele, prima di procedere con le fasi dell'accordo di cessate il fuoco, adesso ufficialmente sarebbe iniziata per iniziativa americana la seconda fase della tregua, però Israele pone dei limiti molto importanti all'attuazione di questa seconda fase, perché vuole la restituzione del corpo dell'ultimo ostaggio ancora a Gaza, Ran Gvili, e allo stesso tempo chiede con forza il disarmo totale di Hamas, altrimenti, dice, tutto questo non potrà andare avanti. Gli americani hanno delle idee ad un'apparenza un po' diverse, vorrebbero procedere nelle altre fasi, e anche se non sarà completata la restituzione degli ostaggi israeliani, appunto di quest'ultima salma, e soprattutto sulla questione del disarmo di Hamas hanno un atteggiamento che talvolta è molto rigido per bocca dello stesso Trump, altre volte invece sembra più flessibile. Per cui la situazione resta sicuramente molto complicata. I palestinesi sanno di non essere sostanzialmente in grado di decidere nulla del loro futuro, e quindi, al di là delle dichiarazioni di Ali Shat e degli altri ministri tecnici, chiamiamoli ministri così, insomma rappresentanti tecnici che dovranno gestire la vita quotidiana a Gaza, in realtà sanno che qualsiasi mossa, decisione che prenderanno dovrà essere approvata dal comitato esecutivo del Consiglio di Pace e dal Consiglio di Pace stesso.
E intanto a Gaza si continua a sparare. Secondo Al Jazeera, che cita fonti ospedaliere locali, ieri un'altra persona sarebbe morta e 15 ferite negli scontri a fuoco. Attacchi di droni e di artiglieria sono poi stati riportati a Jabalia. Michele, cosa sappiamo delle condizioni di vita dei Gazawi in questa fase?
Beh, innanzitutto è molto vero quello che dite, cioè che ogni giorno ci sono uccisioni. E la gran parte di queste uccisioni sono di civili, ci sono da parte dell'esercito israeliano, avete parlato di una vittima, in realtà nei giorni precedenti ce ne sono state prima 5, 3 giorni fa ben 11. Parliamo di persone che nella maggioranza dei casi appunto erano dei civili. Israele invece dice di colpire sospetti che si avvicinano alla linea gialla, che è quella linea immaginaria che delimita quel 53% della striscia di Gaza. In realtà sembrerebbe essere un po' di più, la zona è stata estesa da Israele, appunto è quella parte di Gaza che è sotto occupazione israeliana, sotto il completo controllo dell'esercito israeliano. Chi si avvicina a quella zona corre seriamente il rischio di essere ucciso, e così sta avvenendo. Tutto questo si accompagna a condizioni generali che restano molto difficili, a causa anche del maltempo che continua ad abbattersi sulla regione in maniera molto più violenta rispetto agli anni passati, e anche Gaza paga un prezzo da questo punto di vista, o meglio la sua popolazione. Ma al di là del maltempo, del freddo, del gelo, che tra l'altro uccidono spesso dei neonati, dei bambini e persone anziane, c'è la questione che comunque gran parte della popolazione è sfollata, vive in campi di tende o è riuscita a ricavarsi un qualche alloggio ricostruendo una stanza o due all'interno di palazzi pericolanti talvolta. Le uccisioni a causa dei crolli sono state numerose in queste ultime settimane a causa anche del maltempo, quindi la situazione resta molto difficile. Certo, paragonato a ciò che avveniva prima dell'accordo di cessate il fuoco ad ottobre, in apparenza è migliorata, sicuramente è migliorata, perché sebbene sempre in maniera più limitata rispetto agli accordi presi, gli aiuti continuano ad entrare ogni giorno e anche rifornimenti per gli ospedali, però sta di fatto che Gaza è una distesa di macerie in cui oltre 2 milioni di palestinesi, di civili palestinesi, vivono in condizioni difficili, in cui tra l'altro è difficile procurarsi dell'acqua potabile, dell'acqua pulita, e le condizioni igieniche sono terribili, le condizioni generali in tutto sono catastrofiche, e questo naturalmente avrà delle ripercussioni sulla vita delle persone non per qualche mese ma per anni, anche perché l'impressione è che poi questa ricostruzione di cui si parla tanto non comincerà tanto presto, e addirittura c'è qualcuno che dubita che davvero avrà inizio, perché Israele vuole assolutamente porre delle condizioni per questa ricostruzione che potrebbero rallentarla ulteriormente.
Noi siamo in collegamento con Michele Giorgio, corrispondente del Manifesto da Gerusalemme, e Michele, nei prossimi giorni dovrebbe riaprire il valico di Rafah tra la striscia di Gaza e l'Egitto, un annuncio che è già stato fatto diverse volte in passato. Quali sono le probabilità che questa sia la volta buona e cosa significherebbe per la striscia di Gaza?
Gli americani stanno facendo forti pressioni su Israele. Sabato c'è stato un incontro tra Netanyahu e gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e soprattutto Witkoff ha insistito con il premier israeliano affinché Israele dia via libera alla riapertura del valico di Rafah, che è un passaggio importantissimo per aumentare l'ingresso quantitativamente e da un punto di vista qualitativo degli aiuti umanitari nella striscia di Gaza, ma anche per i movimenti delle persone. Dobbiamo tenere presente che ci sono decine di migliaia di palestinesi che si trovavano fuori da Gaza il 7 ottobre 2023, quando c'è stato l'attacco di Hamas, seguito dalla violenta reazione di Israele, e persone che sono uscite dalla striscia per salvarsi, chi ha potuto farlo diciamo attraverso quelle opportunità che ci sono state soprattutto nel 2024, e aveva anche i mezzi per farlo, ha lasciato Gaza nella speranza di poter tornare alla fine della guerra. Molti quindi vorrebbero rientrare a Gaza, ma anche altri uscire, quindi quel valico, quel passaggio è estremamente importante, però allo stesso tempo Israele pone delle condizioni. Il valico dice che deve riaprire solo se sarà restituita la salma dell'ultimo ostaggio. Gli americani, come vi dicevo, invece vorrebbero oltrepassare questo ostacolo, anche perché, sebbene nelle ultime ore ci siano stati dei progressi nel ritrovare questa salma, l'ultima, però le ricerche potrebbero durare ancora dei giorni, mentre gli americani ritengono che debba aprire il valico. Non solo, Israele dice che una società privata americana dovrebbe essere incaricata per gestire il valico, mentre dall'altra parte si ritiene che il personale dell'EUBAM, questo contingente che era stato creato nel 2007 proprio per gestire i controlli al valico di Rafa, è ancora disponibile, pronto per svolgere quel ruolo. Quindi ci sono ancora delle difficoltà. Mentre vi parlo, il gabinetto di sicurezza israeliano è riunito proprio per discutere di questo, e c'è una discussione molto animata perché i ministri dell'estrema destra premono su Netanyahu per non accettare quelle che definiscono le imposizioni di Washington dell'amministrazione Trump. Quindi situazione molto complicata, con Israele che mal sopporta le pressioni che arrivano da Washington.
E noi ringraziamo Michele Giorgio per questo collegamento. Michele, una buona serata e alla prossima.
E buona giornata a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.